Bene, 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 ci siamo. Sempre Marco Piccheri, Jacopo Erba in questa Eccoci. Parte finale di Maracanã. Entriamo nell'ultima ora per poi dare la linea a Stadio Aperto. Vi ricordo, Stadio Aperto fino alle 20, poi dalle 20 alle 20.30 c'è TMV News e alle 20.30 partiremo con lo studio di Inter Shakhtar. Esatto. Quindi partita che seguiremo con Alessandro Santarelli in studio. L'avvocato Feltra sarà qui in nostra compagnia, sì. Ci sarà il procuratore anche Andrea Di Lello. Mentre tu racconterai la partita,
ci sarò io.
Tutte le emozioni di Inter e Shakhtar, e poi avremo il post gara dove andremo ad analizzare con la partita, appunto, a fine gara. Quindi, appena il fischio finale, inizierà il post gara qui su TMV Radio. Bene,
da un piccolo aggiornamento, Marco, prima di presentare i nostri ospiti, perché sulla trattativa David Silva, come abbiamo detto, il sì che slitta ancora, giocatore sempre più lontano dalla Lazio. Sono stati fatti i nomi quest'oggi dei club che starebbero facendo vacillare non poco il giocatore riguardo la proposta biancoceleste, ricordiamolo, 10 milioni spalmati in un contratto triennale. Il primo club è il Valencia, club da cui David Silva, diciamo così, esce e va poi al Manchester City, giocatore che è cresciuto di fatto nel Valencia, molto legato ovviamente a questo club. C'è anche un'altra proposta molto ricca, biennale a 10 milioni netti a stagione, direttamente dal Qatar, con gli amici dell'Al Saad, che hanno detto: senti, noi la storia non ce l'abbiamo, il passato qua non ce l'hai, ti diamo
però
i dindi,
ti diamo, diamo
gli danno pure parecchi,
e sono tanti, 10 milioni, esatto, sono tantini. Bene, vabbè. Bene, 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 allora andiamo a presentare subito i nostri due ospiti in questa parte, ore 16 del lunedì.
A me l'onore, posso?
Vai,
vado, perché l'ora
con la sigla,
l'ora
che li introduce, come
esatto,
sempre.
Esatto, è il momento. Vai. Di attenti a quei due, il primo dei due, lo sappiamo bene, è il direttore Mario Sconcerti. Direttore,
ciao Mario.
Ciao ciao, buonasera a tutti.
Il secondo dei due è Antonio Di Gennaro. Antonio, che piacere.
Ciao Antoine.
Grazie, piacere mio, arrivederci. Buonasera a tutti.
Ciao Antonio, ben trovato. Allora ciao, tra ciao. Poco si unirà a noi anche un altro amico per un tema. Però prima vi voglio coinvolgere su quello che è stato un po' una questione che si è sollevata nel pomeriggio, perché praticamente la Juve sembrerebbe aver ricevuto la richiesta di Dybala.
Sì,
20 milioni a stagione, e quindi come
netti,
dire,
netti.
Se volete, questo è quello che voglio io. Mario, hai capito? Qui Dybala, che numero che fa?
Beh, sono i due terzi di Ronaldo. Ronaldo ne prende più di 30, per cui anzi, comunque, questa è la richiesta. Se questa è davvero la richiesta, poi vedremo la trattativa. A cosa porterà. Non è detto che una richiesta pretenda ad essere esaurita. Esaudita. Vediamo che cosa, dove arriverà. Certo, sono tanti.
Sì, sono tanti. Tra l'altro leggevo, insomma, un po' di approfondimenti su questo tema. Il fatto che De Ligt, ad esempio, guadagna 12 milioni netti a stagione, e quindi Dybala ha chiesto di più. Ovviamente non è una pretesa tassativa, questo niente, ma di sicuro è difficile che non possa scendere sotto i 15 milioni, quindi parte alto Mario per poi magari poter calare un po', no?
Ma lei glieli dà, direttore, 20 milioni all'anno a Dybala?
Proprio il direttore, gli facciamo da prova.
Sì,
Mario.
Sì, sì, di tasca sua, di tasca sua.
Mario. Ma,
no, non ho idea, ho perso il valore dei... il rapporto tra il valore dei giocatori e il valore dei soldi, onestamente. So che soldi in giro ormai ce ne sono veramente pochi, ce ne saranno sempre un po' meno perché la paura del Covid resta alta e adesso tu rischi di pagare dei giocatori che magari restano fermi a lungo. Per cui non mi sembra un momento un po' sbagliato. È vero che uno i soldi li chiede quando può. E questo forse è il momento di Dybala, certo, a 27 anni, però io non sono in grado di dare il giusto valore a queste richieste.
Antonio Di Gennaro, che ne pensi?
Ma io a 20 non pensavo, però sui 12-15 mi sembrava normale, anche se è un momento particolare, perché appunto Ronaldo, il suo arrivo ha lievitato il monte ingaggi di tutti. Non a caso la Juventus deve fare tesoro anche di questo nella prossima campagna acquisti-cessioni, proprio di cercare di togliersi quei contratti in esubero, si parla appunto di Higuain, di Khedira, Matuidi è già andato via ed altri, quindi credo che in questo il mercato dice questo, che Dybala adesso dopo Ronaldo è il giocatore più importante della Juventus, l'ha dimostrato anche quest'anno soprattutto in campionato, quindi ripeto 20 milioni ecco non ero arrivato a questo, ma che lui potesse chiedere dai 12 ai 15 mi sembra una cosa normale, perché credo che sia il suo momento, ha detto bene Mario, 27 anni è l'età, diciamo, secondo me il top ed è a livello proprio calcistico, di maturazione e di quant'altro, quindi credo che sono cifre elevate, però in questo contesto mi sembra normale la richiesta, anche perché, voglio concludere, ci sono l'eco delle cifre in alcuni giocatori giovani, sia italiani che stranieri, che hanno fatto pochissimi anni di campionati di Serie A e viaggiano, almeno l'eco, 4-5 milioni l'anno. Quindi io non mi scandalizzo su quei giovani che gli danno questi soldi per 4-5 anni, questo sì.
Domanda che arriva direttamente dal nostro amico Gianmarco da Catania per entrambi, quindi parto dal direttore Sconcerti e poi vado anche da Antonio Di Gennaro. Sembra che il Barcellona, in questa sua giornata caldissima, decisiva per il futuro, abbia deciso di ripartire da Ronald Koeman, allenatore che nel suo palmarès, leggo testualmente, vanta solo 3 campionati olandesi vinti. È davvero finita la storia del glorioso Barcellona e cosa rimarrebbe a fare Messi? Sarebbe come chiedere a Ronaldo di essere allenato da Zeman, dice Gianmarco. Direttore Sconcerti.
Ma intanto Ronaldo allenato da Zeman mi piacerebbe vederlo, ma non è per questo. Io credo che il Barcellona ha tali e tante risorse che non si capisce perché la scelta di Koeman dovrebbe essere una cosa. Koeman peraltro mi sembra abbia giocato a lungo nel Barcellona.
Sì, ha giocato a lungo, sì. Mario, e ti dico anche che è stato assistente dal 98 al 99, poi ha allenato il Barcellona B dal 99 al 2000, quindi l'ambiente.
È stato capitano del Barcellona anche lui.
È stato capitano a lungo, ha fatto 192 presenze dall'89 al 95.
Ma quello che vi devo dire è che in questo momento mi sembra che uno dei problemi del calcio italiano, senz'altro, ma anche del calcio mondiale, sia l'assenza di allenatori. Non è che ci sono allenatori che ti danno certezze, quindi vanno o allenatori che abbiano delle idee vincenti, sono veramente pochi. Quindi non lo so, mi fa l'idea di una scelta di una scelta d'ambiente, di una scelta di cuore, di affetto, cioè di fiducia, di una scelta già provata e tra persone che si conoscono. Non so dire di più.
Antonio?
Ma è una scelta che conoscono, hanno pensato anche a Xavi, che secondo me era la scelta, secondo me, migliore, visto appunto il passato, quello che ha potuto, non, anche se come non ha fatto grandi cose a Barcellona, ma Xavi penso qualcosa in più, quindi poteva essere una scelta proprio nella prosecuzione di questa mentalità, questa filosofia, e anche se non ha grandissima esperienza. È normale che il Barcellona, oltre all'allenatore, deve cambiare completamente tutto dopo la disfatta, quindi bisogna capire poi sempre l'allenatore, che ovviamente deve dare, diciamo, le certezze, ma poi deve avere anche la qualità a disposizione. Adesso il Barcellona è una squadra, non dico finita, ma insomma il ciclo è finito, e quindi il fatto poi di Zema allenato da di Messi allenato da Zema o Ronaldo, ma Zema, voglio spezzare una lancia, Zema ha allenato anche grandi giocatori e l'ha fatti rendere uguale. Il fatto che Zema lavori tanto o lavorava tanto, secondo me è fine a se stesso, perché adesso i giocatori lavorano molto, e quindi andiamo a chiedere anche agli altri, quindi mi sembra un falso problema il discorso che possa essere allenato da Zema, Ronaldo oppure Messi da Koeman. Non vedo il problema, neanche il motivo, e quindi è una squadra completamente da rifare.
Una squadra da rifare,
quasi.
La formazione più vecchia degli ultimi anni di Champions League, il Barcellona schierato contro il Bayern Monaco. Si è vista la differenza anche a livello proprio di corsa, di fiato, di gamba, insomma. 8-2 racconta molte cose.
Mario, senti, in attesa di fare possiamo, per esempio, perché io voglio ripartire da un punto che Mario Sconcerti ha scritto sul Corriere della Sera oggi, che volevo un attimo approfondirlo con tutte e tre, e siamo andati anche ad interpellare un preparatore atletico che ci accompagna in questa parte. Andiamo a presentare.
Assolutamente sì, c'è con noi ed è davvero un piacere che abbia accettato il nostro invito Dario Morelli. Buongiorno Dario, ben trovato.
Ciao Dario.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti.
Allora, con noi c'è anche Mario Sconcerti, Antonio Di Gennaro, Dario Morelli, che ha avuto esperienze anche con squadre di Serie A, giusto Dario? Possiamo,
sì, sì,
possiamo,
certo,
citarlo in modo tale che così...
Sì, diciamo da Palermo e altre Fiorentina, altre realtà importanti, anche all'estero, però insomma... mi occupo spesso di parte di preparazione, proprio di accelerazione della performance, che è una delle mie cose che piace di più assolutamente.
Mario, io voglio ripartire da un passo oggi sul tuo pezzo, proprio per cercare un attimo di capire, perché noi abbiamo parlato molto prima dell'inizio di questa Champions League, se era conveniente. Io mi ricordo abbiamo raccolto tante opinioni sul fatto era meglio giocare tante partite prima della Champions,
tutte unanimi queste opinioni,
oppure arrivava male ad esempio il calcio francese, che ci arrivava con 5 mesi di break, aveva fatto poche partite, e quindi molti dicevano ma è meglio avere più ritmo partita che arrivare invece con poche partite. Beh, qui si è capovolta un po' tutta la realtà, no? In questa Champions le squadre che hanno giocato meno, Mario, hanno in questo momento sono andate più avanti, sono uscite tutte quelle che i club che hanno giocato fino a poche settimane prima,
sono riposato solo 2 settimane
della
Champions. Prima della Champions League.
Quindi questo è stato già, possiamo prenderlo come, non so se è dato certo o meno, perché questa è una competizione completamente diversa e sconosciuta per come è avvenuta rispetto al recente passato. Mario, tu oggi, partendo proprio dal tuo pezzo, serve più riposo contro... No, volevo chiederti, volevo ripartire da quel punto che tu avevi sottolineato. Ecco, così voglio sentire anche un calciatore, il giocatore come Antonio, e poi anche il preparatore.
Beh, sono state sbagliate tutte le previsioni a partire da me. Cioè, io ho sempre pensato che stare 6 mesi senza giocare fosse un handicap importante, mentre tutti sono andati avanti quelli che hanno giocato meno, hanno giocato prima e hanno finito prima. Ecco, volevo capire se è possibile capire senza discuterne. Secondo me ci sarà bisogno di congressi, di lunghe ricerche, perché questo è un fatto molto importante. Cioè, fa cadere tante certezze che avevamo sulla preparazione. Se tu stai 6 mesi senza giocare, allora mi chiedo a che cosa serve la preparazione. Chiaramente a che cosa serve la preparazione che facciamo in modo intenso all'inizio dei campionati, eccetera. Bisognerà rivedere molte certezze e su come si tiene allenati. Quindi il parere del preparatore atletico di Morelli lo sento molto volentieri.
Dario, allora vengo da te, perché questa è una cosa che noi abbiamo dibattuto proprio prima della partenza di questa competizione. Adesso ci siamo trovati di fronte a questo dato che stavamo appunto sottolineando con Mario Sconcerti.
Certo, allora sicuramente strana tutta la situazione che è avvenuta. Senza dubbio la componente scientifica si sta buttando moltissimo sul lavoro intermittente anche nella preparazione, in maniera ancora più sempre più approfondita. Quindi vengono curati molto scatto e recupero, scatto e recupero, scatto e recupero. Quindi sicuramente questa tipologia di ripresa, penso, dai pareri che ho sentito, dalle informazioni che ho avuto dai vari preparatori, sia stata applicata in maniera un pochino più scientifica, perché c'è stato il tempo di farlo nella fase di ripresa. Per quanto riguarda il passaggio del tanto riposo e ripresa importanti di queste squadre che hanno avuto dei boom sicuramente rispetto a chi ha continuato a giocare, è un bel punto di domanda, e giustamente diceva il giornalista, andranno fatti dei congressi e messi sotto pressione, e speriamo proprio che non si ripeta la situazione in questo genere, però sicuramente un cambio anche della preparazione estiva di ripartenza andrà valutata senza dubbio.
Antonio Di Gennaro,
il pensiero del giocatore.
Volevo fare una domanda.
Vai.
Che c'è, nel senso, perché nei miei anni si è parlato molto di una diversa proposta nella preparazione, no? Diciamo le famose corse lunghe, la resistenza e quant'altro, mentre si è magari si è avvantaggiato più il lavoro con la palla, anche nelle dinamiche così di lavoro, di corsa, di resistenza e quant'altro, e anche poi dello sviluppo delle situazioni proprio che coinvolgono la partita. E quindi vorrei chiedere al prof se questo modo di lavorare, che ha cambiato un po', diciamo, le preparazioni, è servito anche in questo momento dove c'è stata la pandemia, ecco, durante il lockdown. Se questo cambio di valutazione può essere stato un vantaggio per le squadre.
Senza dubbio, perché la gestione della componente tecnica che voi avete come calciatori, avete questi schemi motori acquisiti ottimi relativi alla gestione della palla, però sulle situazioni, sul proprio questo lavoro intermittente di scatto, recupero, cambio di direzione, così, se viene fatta la preparazione molto orientata a quello che è il gesto tecnico, quindi portata in campo, senza dubbio ha agevolato, piuttosto che fare una preparazione a secco e poi trasformarla, certo.
Quindi, prof, corsa con variazione di velocità, il famoso CCVV è ancora molto attuale.
È ancora attuale e è reso però il più possibile vicino al gesto tecnico, cosa che in Atalanta c'è, in altre realtà ci sono, c'è addirittura un fisiologo, bravo. È chiaro che serve tantissimo lavoro di programmazione allenatore insieme al preparatore, e deve esserci la possibilità di passare informazioni all'allenatore stesso, quindi non deve essere una seduta separata l'aspetto preparazione, certo. Deve essere integrato, e non è semplice, spesso e volentieri diciamo che l'evoluzione porta in questa direzione. Questo fatto specifico va senza dubbio studiato e sono certo che sarà uno degli argomenti,
anche perché il calciatore poi è avvantaggiato, nel senso si diverte di più perché lavora più con la palla.
Bravo, lavora con la palla e acquisisce la preparazione senza dover essere stimolato a farla secco, che è un'altra cosa importante.
Mario, però non potrebbe... Vado un attimo da Mario Sconcerti. Mario, non potrebbe essere anche un'indicazione questo che è emerso da questa Champions, che forse bisognerebbe giocare un po' di meno?
Perché questo cioè, mi sembra che stiano giocando sì tutti.
Però il fatto che le squadre che sono arrivate in fondo sono quelle che poi alla fine hanno giocato un po' meno, perché ad esempio il Lione, il Bayern per esempio, ha avuto un mese di tempo, no, per preparare a questa Champions, con 12 giorni di ferie, di vacanze concesse anche ai giocatori al termine.
Soprattutto c'è una discrepanza di brillantezza, direttore, enorme, viene da dire. Cioè Bayern Monaco, Barcellona sembrano due squadre.
Ma vedi anche l'Atalanta,
ma se noi prendiamo i mondiali, cioè il mese tra la fine del campionato e l'inizio è un mese abbastanza classico, ci sono tra le grandi manifestazioni e le fine dei campionati più o meno questo tipo di intervallo. La vera grande anomalia sono i 5 mesi e mezzo, 6 della Francia. Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. E apre veramente tanti dubbi sulla preparazione attuale. Cioè, io credo che i preparatori atletici dovranno veramente, i medici dovranno veramente studiare a fondo, perché qui siamo davanti a una novità proprio straordinaria, che andrà capita, e chi la capirà per primo porterà molti vantaggi agli altri. Ma della vecchia preparazione, secondo me, contano veramente poche cose rispetto a quello che ci stiamo trovando davanti adesso.
Tu ti riferisci, Mario, proprio a quella che si faceva a inizio campionato, no? Quindi quel tipo di preparazione?
Certo, quella è al mantenimento di quella. Siamo davanti a qualcosa, cioè abbiamo sbagliato valutazioni sul fisico, oppure i fisici sono cambiati, si sono potenziati naturalmente attraverso l'alimentazione, attraverso la selezione, ma siamo davanti a un fenomeno assolutamente nuovo. Se venisse trattato con metodi vecchi lo sprecheremmo. Infatti qui ci sono due squadre, due su due, che hanno eliminato per esempio una squadra, l'Atalanta, che era quella che correva di più in Italia.
Sì.
È un fatto straordinario che va assolutamente studiato e che certamente apre un mondo nuovo sulla fisiatria.
Prego.
Sì, no, c'era la curiosità che tirava fuori il direttore Mario Sconcerti, volevo riportarla direttamente al preparatore atletico Dario Morelli, perché bisogna capire a questo punto, Dario, quanto effettivamente il fisico del calciatore si è andato modificando nel corso degli anni, perché io immagino, penso a giocatori ad esempio come Alfonso Davis, rimanendo in tema Bayern Monaco, che sono, non sembrano neanche calciatori, sembrano atleti presi da altri sport messi su un campo da calcio. Quindi possiamo provare a raccontare come effettivamente si sta modificando il fisico del calciatore? Penso anche ad Adama Traoré del Wolverhampton, che è un culturista messo sulla fascia, per citarne solo due.
Sì, ma senza dubbio tante delle diciamo innovazioni, chiamiamole innovazioni poi relative, prese dall'atletica e dagli sport dove la forza viene considerata in maniera specifica e ben costruita, sono state portate nel calcio. Prima il calciatore non era abituato a questo tipo di intervento, quindi sicuramente sono atleti prestati ad alto livello nella loro prestazione classica da atletismo, poi portati sul campo con delle capacità, con un DNA assolutamente incontrovertibile. Diciamo che l'altro dato che io non ho ancora compreso, che sto cercando di raccogliere informazioni, è stato il lavoro che è stato fatto diciamo online, chiamiamolo così, da parte dei vari preparatori nelle diverse nazioni, perché magari in Italia riusciamo a conoscere, all'estero non sappiamo ancora tanto cosa è stato fatto, perché sono stati organizzati diversi interventi quando i giocatori erano a casa di lavoro come nelle scuole, infine, nel senso che venivano fatte delle sedute allenanti a casa, cercando di portare l'atleta a avere un grado di preparazione. Qua sta molto nell'educazione stessa del vero atleta.
Perché, professore, le squadre francesi, almeno fino a tutto il periodo del lockdown, hanno lavorato a casa anche loro, quindi...
Bravissimo. Capire le informazioni che si sono date, perché anche in Italia chiaramente i vari preparatori si sono parlati e si sa un po' di più, dall'estero non lo sappiamo, perché è un fatto eccezionale, e così come eccezionale il fatto che si possa seguire a casa degli atleti. Cioè, c'è sempre di più questa tendenza nel fitness, chiamiamolo così, ma nella parte di atletismo di alta specificità come nei professionisti non è stato mai applicata una condizione del genere. E sicuramente a volte il preparatore ha fatto tanto, perché l'allenatore a distanza può far ben poco, se non chiedere le informazioni, degli schemi e altre cose. E un pochino è stato valorizzato il ruolo della preparazione, e bisognerebbe conoscere, questo è una cosa che io non so ancora e cercherò di avere, sicuramente sarà modo di condivisione di informazioni in questa fase, senza dubbio. Ci sono degli atleti che fanno un lavoro pre-campionato specifico, e quindi cercano di essere sempre più performanti, seguono perfettamente il loro fisico, e alcuni addirittura hanno delle palestre in casa o si formano in maniera precisa, e questo è stato generalizzato, per cui magari le squadre che hanno avuto una maggiore educazione nel tempo, un'educazione personale nel tempo, nel sapersi allenare anche da soli, hanno avuto una maggiore risposta. Questo posso ipotizzare, però mi fermo lì. Mi piacerebbe sentire anche una vostra opinione, perché è un punto essenziale anche questo.
No, Antonio, vuoi aggiungere qualcosa? Su
no,
questo?
Mi ricordo i presidenti del Lione e del Paris Saint-Germain, quando chiusero i campionati in Francia, erano molto arrabbiati perché non potevano giocare più, quindi secondo loro non c'era una preparazione.
È vero.
Appunto
e uno di questi era il presidente del Lione, che era tra i più...
Sì, ma anche quello del Paris Saint-Germain, ovviamente, sì. Anche perché insomma c'era questa difficoltà per poi riprendere dopo tanti mesi. Invece questo non è avvenuto, anzi sono state veramente le rivelazioni, soprattutto il Lione, perché battere la Juve e poi battere soprattutto il Barça in quella maniera vuol dire che... il City, vuol dire che c'è qualcosa di fondo che hanno fatto forse meno dell'altro, non lo so. Ritornando agli atleti che stava dicendo il prof, io volevo anche fare un'altra domanda, perché si parla molto, no, di queste palestre, lavorare sui pesi, ma c'è anche un discorso di forza funzionale che questi calciatori fanno rispetto al passato.
Certo,
ovviamente se tu lavori molto coi pesi rischi anche di, come dire, di impiombarti un po' le gambe. Invece è stato sviluppato proprio la forza funzionale, che è un fattore fondamentale per l'atleta oggi. Noi, quando giocavo io, si lavorava solo la parte delle gambe, la parte sopra non si è mai sviluppata. Adesso c'è un discorso proprio di continuo aggiornamento, soprattutto sulla forza, che poi è quella che ti deve dare la forza ti dà appunto la forza per mantenerti sempre per più mesi, per più tempo.
No, tra l'altro la cosa un po' particolare è che quando tu fai questi lavori di forza nuovi, quindi questi lavori di funzionale, ti è in gruppo ed è molto motivante e la squadra lavora quando è motivata. Il fatto di essere stati a casa e a fare delle lezioni online, chiamiamole così, è motivante, ma ci vuole anche la testa per poterla applicare, quindi è tutto un po' un controsenso e c'è da studiare senza dubbio, quindi ci sono dei punti che devono essere approfonditi, però molto interessante la discussione di oggi, devo dire.
No, facciamo così, la rinviamo, perché poi magari se c'è qualche approfondimento, professore, ne possiamo riparlare, perché giustamente, come diceva anche Mario Sconcerti, ci saranno sicuramente dei convegni da questo punto di vista per analizzare questo. Mario, io ti voglio chiedere una cosa solo nel diciamo fermare questo blocco, poi rimaniamo con Mario Sconcerti e stiamo per salutare Antonio Di Gennaro e Dario Morelli. Mario, tu pensi che la partenza anche, no, di questo campionato, che è praticamente il nuovo e imminente, quindi poco tempo di riposo, subito la preparazione, poi si ricomincia, anche questo potrebbe essere una variabile, ancora una volta, dove la preparazione inciderà, perché siamo anche qui di fronte a qualcosa di nuovo, se non erro, no? Così ravvicinato l'inizio di un campionato, io personalmente non l'ho mai visto.
Sì, il campionato era avvicinato, c'è stata poca sosta, però i giocatori sono stati fermi 2 mesi e lì si ritorna al punto di come e quanto sono stati fermi.
Certo.
Per cui siamo davanti a qualcosa di assolutamente inesplorato. Qui i soggetti in campo sono due, l'atleta e la preparazione dell'atleta. La preparazione la conosciamo, non è cambiata. Secondo me è cambiato l'atleta. È cambiata proprio la fisiologia dell'atleta e credo che la preparazione debba fare in modo, cioè la nuova modernità della preparazione sarà quella di capire le necessità del nuovo atleta, perché stiamo davanti a un'evoluzione dell'atleta ordinario, soprattutto nel calcio, che è lo sport insieme alla pallacanestro americana dove si gioca di più. Non si può paragonare per dire l'atletica leggera che è dove ti sforzi molto ma fai 7 gare in un anno. Il calcio è un gioco di squadra, quindi, oppure il calcio ha i colpi. La differenza tra il calcio e anche la stessa pallacanestro è che il calcio sei continuamente colpito. Quindi il recupero serve doppio, triplo.
Certo.
Non è il semplice infortunio, è perché in un giro d'Italia si possono fare 20 tappe una dietro l'altra, perché non ci sono i colpi da recuperare. Tu giocare una partita al giorno non ce la puoi fare. Ecco, io credo si sia davanti a un atleta nuovo, nuovo, mega nuovissimo, mega ribaltato, a un altro tipo di atleta, evoluto, e bisognerà evolvere anche la preparazione.
Bene.
D'altra parte, se voi pensate, cioè quando siamo usciti dalla guerra l'altezza media degli italiani era 1,60 m, adesso siamo a 1,83 m. Ecco, ma queste sono cose che si sanno. Se voi prendete Meazza, Mancini e Totti, trovate 5 centimetri e 5 kg di differenza tra l'uno e l'altro. Ho l'impressione che siamo in un momento in cui stiamo accelerando questa diversità.
Bene, su questa analisi ci fermiamo e salutiamo e ringraziamo tantissimo Antonio Di Gennaro e Dario Morelli per essere stato con noi. Grazie, a presto.
Grazie a voi, buona giornata a tutti. Ciao,
grazie ancora. Noi andiamo in pausa e poi ritorniamo con Mario Sconcerti. Ho ancora qualche approfondimento con Mario, poi ci sono anche le vostre domande, le vostre curiosità. Torniamo subito, piccolo break.